cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Una Juve a colori tutta da colorare. Ognuno oggi prenda il suo pennello, il suo colore preferito, e disegniamo la Juve di Spalletti, chiamata a vincere, incitata a vincere dalla proprietà, da John Elkann, che ne ha per tutti, piloti, Formula 1 compresa, forse anche i nostri tecnici in regia, e disegneremo la Juventus. Buon martedì 11 novembre, questo è il sommario di cose di calcio. Comolli diventa DG, oggi il nuovo consiglio di amministrazione e l'investitura dell'uomo forte di Elkann. La dura, finalmente, legge di Elkann, dopo la strigliata post-Udinese, ricordate, ve lo abbiamo detto, quando prese posizione andando nello spogliatoio con Brambilla al timone della Juventus, incita Spalletti e conferma l'impegno in Juve della proprietà. La sosta per iniziare a lavorare sul 4-3-3, pennelli pronti, scala pronta e soprattutto uomini quali mettere nel 4-3-3. Questo è il quesito di oggi. Attenzione al mercato di gennaio e occhio al blocco UEFA per giugno. Non è una notizia, non c'è certezza, ma attenzione che correndo questo rischio bisognerebbe anticipare le operazioni. 160 giocatori via con le nazionali in tutta la Serie A, per la Juve sono 10. E poi un dato curioso: meno gol in Serie A e più perdite di tempo, 4 minuti almeno a partita, la media fino a questo momento, per analizzare la tecnologia con la VAR. Buona giornata, ben ritrovati, un saluto a Manuel, a Yves, a Sinner, a chiunque sia all'ascolto in questo momento nella settimana del tennis. Naturalmente Torino, capitale degli scudetti del calcio, capitale del tennis mondiale, con gli 8 giocatori migliori al mondo, naturalmente. Ma intanto ci concentriamo su questi dati. Arrivano subito alcuni messaggi: Elkann alla Ferrari e la Ferrari smette di vincere, Elkann alla Juve e la Juve smette di vincere. Ricordati i soldi che ci sono e vai a vedere i bilanci della Ferrari, quanto sono stati incrementati. Elkann sbaglia a mettere determinate persone, a fidarsi e a dare totale potere a determinate persone. Io penso che un limite sia anche questo. Le persone devono essere persone. Non mi interessa della Ferrari, onestamente. Vedo che non basta prendere Ronaldo della Ferrari per vincere le gare. Lo ribadisco questo concetto. Non basta prendere Ronaldo alla Juve per vincere. Bisogna sporcarsi un po' più le mani con i meccanici giusti. Però è vero che non vince nella Ferrari da tantissimo tempo. Non una gara, qualcosa di più sostanzioso, non si vede progettualità, però credetemi, sono due gioielli di cui non si priverà. Basterebbe delegare alle persone giuste il comando di queste due aziende. Forse non ci sono neanche gli uomini giusti, o forse non ci si fida di determinati uomini e si passa sempre dai uomini tecnici, algoritmici e via dicendo. Attenzione, perché magari è una strategia ben precisa. Non so se porterà la cessione, ci dicono di no, ma probabilmente ha qualche alleanza, visto che anche la Exor, la Fiat, FCA, ha portato a decisioni di un certo tipo. Quindi io le vado a leggere con lo strumento e con gli strumenti che ho a disposizione. Sono d'accordo, ma sono fiducioso che torneremo a ciò che eravamo un tempo, e questo deve essere il nostro orgoglio bianco-nero. Ma intanto l'orgoglio deve passare da una squadra dipinta, disegnata a vostro piacimento, coi soldi di Elkann, ricordatevelo. Non erano neanche i soldi di Andrea Agnelli, perché qui bisogna essere schietti. E probabilmente un giorno Andrea Agnelli potrà tornare, se accetterà di rientrare, finite le vicende scorbutiche, strumentali che ci sono state anche attorno al suo nome, ma fondamentalmente legate alla Juventus, per abbatterla, per inginocchiarla. Ma tutte le volte che siamo caduti siamo rinati. E c'era già John Elkann, ragazzi, eh? C'era già John Elkann. E c'erano uomini, però, magari più adatti al progetto di chi mette solo dei soldi. Io intravedo la possibilità di rientrare da parte di Andrea Agnelli, a patto che accetti le condizioni del cugino, che è quello che ha la firma, il potere e il contratto, pagando l'assegno che decide il cugino, che si riprenderebbe tutto quello che è stato speso, tutto, dando un valore pesante alla Juve, perché il valore è pesante. E probabilmente la Juve è più indirizzata ad avere una proprietà importante, a collaborare con Tether, ma attenzione, sotto osservazione, da oggi nel nuovo consiglio di amministrazione alle 2:30 noi ci saremo, motivo per cui oggi vedrete un po' di modifiche al palinsesto, Camillo, Paolino, CDA, senza poteri di firma ovviamente. In studio avremo Luca Cavallero con collegamenti allo stadio. Avremo impegnato anche Alberto Mauro, quindi metteremo e riascolterete un po' il programma della giornata con l'ironia, il sarcasmo, l'intelligenza giornalistica di Claudio Zuliani. Ma per darvi notizie fresche, poi dalle 5 in poi, dalle 4 in poi, con Luca Cavallero al posto di Camillo De Michelis, in vista di quello che è e sarà detto, certamente c'è una conferenza, anche da parte di Comolli. Il dato che mi intriga con voi è quello di disegnare, quindi prima di passare al primo ospite, che avremo con grande piacere, ritroveremo Massimo Raffaeli tra poco, è l'osservatore, l'occhio distante ma attento del tifoso juventino, giornalista, collega, scrittore, juventinologo, le parole si sprecano, ci mancherebbe, ma vorrei disegnare prima con voi la Juventus. Quindi la domanda di oggi è la risposta, l'aspetto al 340-54-25324, mi raccomando, vocali brevi, più che messaggi, poi proverò ad aprire e a leggerli. Come disegnereste voi la Juventus col 4-3-3? Intanto De Laurentiis è orgoglioso di Conte, intanto l'Atalanta si accasa con Palladino e manda via Juric, intanto la Roma cerca Zirzè, intanto la Juve un pensierino a gennaio, quando dovrà fare qualche movimento sicuro, potrebbe ascoltare le sirene che cominciano a suonare attorno al nome di David. Attenzione, in 3 mesi da Vlahovic a David sul mercato. Pensate un po' l'errore nell'errore che sarebbe stato vendere Vlahovic, quando tutto dipendeva da una scelta iniziale. E io vi dico un'altra cosa, intreccio i dati, il mio algoritmo semplice, banale, ovvio. Vi ricordate quando Radio Bianconera parlava di Spalletti ai tempi di Giuntoli? E se il binomio più corretto fosse stato Giuntoli-Spalletti, che avevamo annunciato già nel lontano periodo, e magari fosse il passaggio per arrivare al termine, al mondiale, perché fino al mondiale, il prossimo, forse giocheremo, forse no, Giuntoli non ha potuto muoversi in quella direzione. Magari più corretta di Comolli, Spalletti, quando si mischiano troppo i progetti, il rendimento non è quello che ci si augura. Noi invece ci auguriamo di averlo in perfetta forma e mi dicono che c'è già il nostro ospite di oggi, Massimo Raffaeli. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a te e a tutti voi.
Come andiamo Massimo? Stai meglio o peggio della Juve da quando è arrivato Spalletti?
Non lo so, ma prima che Spalletti mi preoccupo dell'attuale organigramma societario.
Lo sveleranno oggi, eh? 2:30 noi siamo lì al CDA.
Tu lo sai, sono sempre stato critico nei confronti della proprietà, non sono certo poi io come forma mentis un aziendalista, ma una cosa ho apprezzato di Elkann, che di solito ha modi molto felpati, stavolta ha messo un muro contro questi due di Teder, che hanno mandato peraltro un odontotecnico in consiglio d'amministrazione e che vorrebbero comprarsi la Juventus con lo slogan di Donald Trump. Sarebbe uno sfregio per la Juventus a livello planetario. Quindi ho molto apprezzato il vero e proprio muro che ha messo, apertis verbis, John Elkann. Vediamo adesso cosa fanno.
E poi avrai sicuramente apprezzato, tra l'altro ti faccio i complimenti perché hai riassunto alla perfezione in tre righe quanto accaduto venerdì all'assemblea degli azionisti con l'ingresso ufficiale come proposta poi accettata, passata e approvata di Tether. Mi ha colpito la domanda che tutti ci siamo fatti, ma sarebbe quella la soluzione, cioè il passaggio, l'apertura a un nuovo socio, ai soldi, cioè ci si illumina sempre d'immenso, direbbe qualcuno, quando arriva un socio forte, pieno di soldi.
Guarda Antonio, sarà capito da quello che ho detto.
Assolutamente.
Questi sono quelli che i latini chiamavano homines novi, sono due X spuntati dal mondo peraltro oscurissimo delle criptovalute e vedono la Juventus come dei veri e propri predatori, oltretutto appunto con slogan che io trovo preoccupanti. Quindi capisco che c'è qualcuno che possa pensare che arrivi Paperone e tutte le cose vadano meglio, però mi sembra che quella sia una strada al buio, un tunnel, e non mi sono mai fidato dei mercanti in fiera, cioè di chi viene esibendo sfacciatamente la propria ricchezza e poi appunto manda un specialista in odontotecnico nel consiglio di amministrazione. Io proprio sono felice che la società abbia detto no, noi con quelli non vogliamo avere nulla, ma nulla a che fare. Oltretutto hanno rastrellato affari spenti una certa quota di minoranza, sono operazioni sempre molto discutibili.
Che mantengono comunque al comando socio di maggioranza e arriva ancora la conferma, se ce ne fosse stato bisogno, ieri da parte di Elkann, che... senti come titolano oggi alcuni giornali, Massimo. Poi racconteremo tutto quello che c'è prima del poi. Lo schiaffo anche ai piloti Ferrari. I piloti devono parlare meno e pensare di più alla Ferrari. Ti posso dire che qualcosa di simile non ero presente, ma mi è giunta voce certa dallo spogliatoio quando si è stati costretti a virare velocemente su Spalletti dopo il successo con l'Udinese, che ci sia stato un intervento simile mettendo di fronte alle responsabilità anche la squadra bianconera. Quindi togliamo i nomi di Hamilton e Leclerc, mettiamoci la squadra bianconera. Come hai detto tu, sono stati usati un po' di schiaffi e non eravamo abituati. Cosa sta succedendo alla proprietà?
La società evidentemente ha avuto paura, perché le reazioni aggressive derivano sempre dalla paura, non dico necessariamente dal panico. Chi è aggressivo muove da una paura, cosciente o no. La paura è quella di un'eterna replica degli ultimi 5 campionati. Ora, la squadra è quella che è, con evidenti limiti. Può migliorare, ma quanto può migliorare con questi uomini? Abbiamo troppo enfatizzato la figura dell'allenatore, ho l'impressione. E il problema è che io ci ho fatto caso anche col Torino, non sono un tecnico ma vedo il calcio da tanti anni, la Juve non libera, proprio nel senso etimologico, non libera mai un uomo al tiro, per questo quando i nostri tirano c'è sempre qualcuno che ribatte, perché arrivano tardi al tiro, non c'è mai nessuno che è libero di tirare in porta, cioè con la porta davanti. C'ha sempre qualcuno davanti, quindi vuol dire che è arrivato tardi sulla palla, perché il nostro grande problema è il centrocampo, dove ci sono dei muscolari straordinari, come nel caso per esempio di Thuram, ma che non hanno un piede adatto ad aprire, diciamo, spazi, a inventare calcio, oppure abbiamo personaggi più tecnici ma vanno a un ritmo che è inammissibile nel calcio di oggi. Il povero Locatelli, che pure è un ragazzo bravissimo, un vero juventino, una persona leale, eccetera, ma mi sembra fortemente inadeguato, nonostante ce la metta tutta.
Ti stupiresti vedere un mercato particolare a gennaio? Io, sai che faccio questo mestiere, voi mi ascoltate, mi sollecitate anche con i vostri messaggi a fare riflessioni, certamente che portino a far capire meglio la realtà, ad avvicinarsi alla verità. Poi è sempre il gioco del calcio in campo e soprattutto le decisioni vengono dall'alto. Noi ne possiamo solo prendere atto. Per dirti questo, vedi il problema nel centrocampo, e lo ripetiamo da tempo. Spalletti che si inventa un po' con minus difensore e i titoli dei giornali, ma come un centrocampista, 60 milioni per metterlo in difesa. Non è sbagliato magari farlo. Il problema è che comunque tiri la coperta, quella resta. Ti aspetti un gennaio acceso sotto profilo nel mercato, soprattutto facendo leva su il rischio che la Juve corre comunque, e ce l'hanno anche accennato all'assemblea degli azionisti, di vedersi bloccato, oltre ad una multa facilmente pagabile con questa proprietà, ma anche un blocco del mercato in entrata, non quello in uscita, per giugno? Noi lo ripetiamo, speriamo di no, ma potrebbe correre anche questo rischio la Juve. Quindi a gennaio cosa ti aspetteresti se le cose andassero in un certo modo, negativamente parlando?
Guarda, intanto dobbiamo partire da una cosa che non viene mai abbastanza sottolineata. Gli appassionati, tutti noi, certe volte pensiamo al calcio e alle società, specie alla Juventus, come se ci fosse un bancomat eterno.
Esatto.
E questo Comolli avrà pure tutte le colpe, avrà pure comprato dei giocatori con l'algoritmo, che anche a casa mia non mi sembra il metodo più consono. Però nel giro di 2 anni c'erano 400 milioni di debiti, siamo arrivati a 50, è sempre un grosso debito, ma non così spaventoso. E quindi questo è un quadro positivo.
Massimo, però perdonami, ti interrompo per fare un po' di dibattito, non per contraddirti. Era quello che avevamo intuito anche fare a Giuntoli. Siamo sulla stessa macchina, stesso modello.
Esatto. No, ma volevo infatti dire che l'esito di tutto questo è proprio ripianare il bilancio.
Esatto.
Per quanto riguarda il mercato, cosa vuoi mai, Antonio? A gennaio, a mia memoria,
sì,
è tutto fallibile. Beh, a parte Barzagli, in 20 anni la Juve ha sempre preso figure modestissime.
Davids mi verrebbe in mente, scaricato
a 30 anni.
30 anni, hai ragione.
Quindi, statisticamente è molto preoccupante.
Sì.
Chi vogliamo prendere?
Ti faccio un nome, io ce l'ho un nome per stuzzicarti.
Ero al bar, io quando vado a fare colazione la mattina, lì ci sono tanti giornali, tra cui quelli miei e quelli che trovo lì, c'era la Gazzetta, Tutto Sport. Ho letto i nomi di Pjanic e di Verratti.
Certo. Poi mancavamo io e te.
Di Modric ce n'è uno, no?
Mm.
Ma è l'eccezione che conferma la regola.
E ti fa capire una cosa, Massimo, perché attenzione che il nome di Pjanic è circolato anche domenica in sala stampa.
No, mi sembra una follia.
Dicendo, ma no, la cosa, anche secondo me, intanto per quanto uno possa avere i piedi buoni, se non giochi a certi livelli, Modric arrivava da...
Ma se non hai intensità,
esatto,
dove vuoi,
guarda
dove
l'intensità, vuoi, bravo, hai toccato tu il tema giusto.
Cioè, capisci, io ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, ero in macchina, sentivo parlare Marocchino, e Marocchino però ha puntato ancora una volta il dito sulla piaga. Cioè, è verissimo che noi non potremmo mai tradurre automaticamente la primavera i ragazzi nella prima squadra, ma
però
abbiamo non uno, ma 5 o 6 o 7 forse elementi di prim'ordine che fanno benissimo in altre squadre. E per... noi siamo ancora...
Hai pensato al bilancio, Massimo, hai pensato al bilancio, ti sei disinteressato completamente del resto.
Quindi questo va sempre tenuto presente. A questo punto, tornare a prendere cavalli di ritorno, eccetera, mi sembra veramente...
Ti stuzzico però con un nome, attenzione che non è il Pjanic di turno, ripeto, che è messo in mezzo al campo perché non piace Locatelli... Ma un Locatelli in un certo centrocampo, a certe condizioni, io me lo terrei, che non è la solita difesa d'ufficio da radio bianconera che non ha mai tenuto questo atteggiamento. Attenzione al nome di Frattesi Inter, scontento di giocare così poco.
Un ottimo giocatore, ma temo che sia, non dico una copia, ma la zona del campo, magari dall'altra parte, è quella di Yıldız. Non è una mezzala, non è un playmaker, è quello che manca alla Juventus.
È quello che manca alla Juventus.
Dopodiché Frattesi è uno che ha sempre fatto gol, ma è più vicino a Inzaghi che a Modric, voglio dire.
Guarda cosa mi fai emergere, il tesserino da allenatore che tenevi nascosto taschino.
No, i miei amici in questo momento rideranno come pazzi.
Li salutiamo tutti.
Uno che è un anti-juventino, è un matematico anche abbastanza famoso, che mi dice sempre che io non solo di calcio non capisco niente, ma che vedo sempre le partite e poi vado su televideo a fine partita a vedere il risultato.
Però quindi... se lui lo conosce, perché ci è andato spesso anche lui. qui tiro fuori la sciabola a difesa dell'amico, collega e professionista Raffaeli.
È una persona a cui voglio molto bene e gliele perdono tutte.
Senti, e io ti ho parlato di Frattesi, ti faccio un altro nome, però con la freccia in fuori. Pensa, in soli 3 mesi Vlahović è diventato un idolo, dai fischi agli applausi dello stadium.
Questo è il tifo.
Questo è il tifo. È una malattia il tifo.
È di grave. Vuol dire nebbia in greco, quindi figuriamoci. È tutto un programma.
Sai che abbiamo un ascoltatore in più quando tu frequenti le nostre frequenze? È mio figlio che, facendo il classico, trova gli spunti sempre giusti grazie al prof Massimo Raffaeli.
Ma sarò un incubo per lui. Perché
anche a scuola, latino e greco sono un incubo.
Cacciato dalla porta, ritrova a rientrare dalla finestra il latino e greco.
Esatto. Però trovo molto interessanti queste riflessioni. Senti, hai detto del tifo per Vlahović, però c'è anche una... decisione che andrà presa su David, perché c'è l'interesse del Tottenham. Noi non lanciamo mai per caso, non guadagniamo, non abbiamo le provvigioni, bonus, eccetera. Però probabilmente la Juve deve, se così fosse, se ci stesse pensando, ragionare in entrata e in uscita proprio per quel rischio che potremmo correre.
Guarda, Antonio, io ho la... L'unica cosa che mi trattiene da un giudizio, come si dice, tranchant su questo David,
sì,
è che una persona di cui ho la massima stima per la competenza, per il garbo, l'intelligenza con cui trasmette le sue conoscenze reali in quel caso, cioè Malou Pasincato, ha sempre difeso a spada tratta David. Quindi è l'unica cosa che una persona di simile competenza, continui a dirlo, che mi trattiene. Perché io personalmente l'ho visto sempre sfavillare, anche nella partita contro la Juventus dell'altro anno, quando aveva 30 metri liberi di campo, cosa che in Italia trovi molto raramente. Quindi ho l'impressione che questo David non sia proprio adatto al calcio italiano. Ma ripeto, mi fermo perché... persone più competenti di me continuano a giurare sulla sua classe.
Allora, la faccio a te, intanto girerò perché dopo di te ci sarà Malou Pasincato, quindi gli
salutalo
chiederemo.
E digli tutta la mia stima.
E allora se accetti il mio invito, noi ti salutiamo e ti richiamiamo proprio un minutino per introdurre il nuovo ospite, così duettate qualche secondo, se puoi.
Ma volentieri, molto volentieri.
E allora, ti saluto, però prima ti faccio rispondere ancora a questa domanda. Vi faccio una semplice domanda, visto che va di moda, usa un altro verbo che io non utilizzo, attaccare Locatelli. Il miglior Pirlo al posto suo in questa squadra e con questo centrocampo, cosa avrebbe fatto?
Ah, questo non...
Ci chiedono. Gli amici questo... tuoi del bar saranno,
no,
eh?
No, 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 questa, dato che oggi è entrato il file del latino, ad impossibili anemo tenetur, cioè non nessuno si... è tenuto a sapere cose impossibili. Certo, avrebbe alzato vertiginosamente il tasso di classe, ma certe volte, in questo caso, a noi manca il servente al pezzo dell'artiglieria. Però è anche vero che se c'hai un grande servente al pezzo e un'artiglieria così con le polveri bagnate non vai molto lontano.
Io rispondo anch'io, mi permetto di farlo per il ruolo che ricopro. Intanto ho aggiunto attenzione, Locatelli in un contesto diverso me lo terrei come mezzala perché non è un play. Ma lo metterei al fianco di Pirlo e di Thuram e le cose andrebbero leggermente meglio. Chiaro, bisognerebbe trovare l'assetto giusto, l'equilibrio giusto su tutta la squadra. Quei troppi attaccanti, quei tanti gol ipotetici che ci ha detto l'algoritmo ci hanno portato ancora ad una situazione simile, se non praticamente identica, a quella di un anno e mezzo fa, dove puoi cambiare in panchina, puoi cambiare qualche protagonista, ma se poi sei costretto a giocare sempre con una punta, probabilmente là davanti segni anche meno, perché ti mancano i proiettili nel fucile sportivo, ovviamente.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati in Cose di Calcio. Allora, Massimo Raffaeli con le sue riflessioni, il suo assist per Malù Pasincato, che... puntualmente avremo a breve. Attenzione, possibili titolari con Gattuso, Locatelli, Mancini, Ken con l'asterisco e poi un elenco di come vedete in nazionale poi devi adattarti con quelli che hai e con la di nazionalità italiana, ovvero a parte il fatto che Pirlo avrebbe segnato su punizione, cosa che al momento non sa fare nessuno alla Juve, ci scrive un amico che si chiama Guru, Gus, che non vedo quando avete i nomi... Gus, esatto, e che non prendiamo neanche i calci di punizione. Non ci andiamo a prendere neanche una punizione al limite. Quando è stata l'ultima punizione? Qualcuna nell'ultima gestione, sì. Ok. E poi non sappiamo neanche chi le batte. E poi c'è un ragionamento. Locatelli è una buonissima riserva, ma per un centrocampo prolifico serve altro. Esattamente, è detto in maniera un po' più rigida. Per me nel centrocampo a tre potrebbe giocare. Se non ne ho tre... Cioè, la Juve di 10 anni fa, il centrocampo della Juve, Locatelli stava in panchina. Diciamo solo quello. Era un giocatore che il Milan ha mandato al Sassuolo. Al Sassuolo faceva la mezzala... Con la Juve due partite l'abbiamo visto, col Milan ha segnato, col Sassuolo no, ha fatto delle oneste partite, ma è che noi tariamo le nostre riflessioni sulla Juve che è stata. Abbiamo dei vocali per caso, caro Manuel, perché abbiamo questa nuova messaggistica tutta colorata, eccetera. No, non si dice così. Non ti hanno sentito? È colorata. No. Dovete sapere, che io non so mai se sei in interfono o milanfono. In pratica, i nostri tecnici sono come gli allenatori di calcio. Ognuno c'ha il suo schema mentale, capito? Quello dietro, guarda che schema che c'ha, il tuo amico Yves. Attenzione, metti uno specchietto, mettine due, come sul motorino. Va bene, fammi ascoltare qualche vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, Gino da Taranto.
Taranto, ciao.
Vista la partita di sabato col Torino, mi è sembrato di rivivere dei déjà vu degli ultimi anni. Nei momenti che apre durante la stagione toppiamo e non riusciamo a dare la svolta. I problemi possono essere in primis mancanza di continuità di prestazione positiva da parte di giocatori, non avrebbe farne di successi che contraddistingue in quella Juve con molte altre società, oppure la mediocrità di alcuni giocatori che vengono sopravvalutati. e poi i vari allenatori che si sono passati il testimone. Se per avere l'equilibrio in una squadra penalizzi alcuni giocatori nel loro ruolo naturale, e quando giochi con le piccole squadre con una sola punta vuol dire prima non prenderla, questa è una mentalità di provinciale, non da Juve. Direttore, vorrei un giudizio da te sulla mia analisi, per sapere se c'è un fondo di verità.
No, in tutte le affermazioni sono lecite e c'è un fondo di verità. Vero, sei tarato così, sei allenato, tarato non vuol dire limitato, però sei predisposto oramai dal lavoro svolto per anni in quel modo lì. Quindi ieri Marocchino ce l'ha spiegato ancora meglio di Locatelli, che si abbassa ancora di più, ancora prima di costruire, portato a quell'atteggiamento voluto già nel passato per dare equilibrio alla squadra. Scusate, ma sapete che Locatelli non è un playmaker? È vero, ma viene utilizzato in quel modo lì. Quindi noi diciamo, in questo momento subisce anche dei giudizi sbagliati, esagerati, proprio per questo motivo. Però non vorrei che si convincesse di esserlo, ma la colpa non è sua, la responsabilità non è sua. Si cala nel ruolo nel migliore dei modi. Più di quello non sa fare in quel ruolo. È come se voi che metteste Vlahovic a fare il centrocampista. Non lo farebbe. Uno, e ho risposto. E dimmi un po', con un Pogba Vidal marchisio di fianco farebbe così schifo? No. Però attenzione, che con quel centrocampo lì, per me, non giocherebbe neanche, perché ne devi mettere tre, non è che puoi mettere quattro davanti alla difesa o in un certo modo. E ricordo che in quel centrocampo anche Marchisio faceva panchina, ma c'era il signor Pirlo, perché ti serve chi costruisce, chi deve essere sbrigliato dalla situazione difensiva, chi deve creare. Già siamo molto equilibrati, molto tenuti all'equilibrio difensivo. La Roma ci insegna, Spalletti stavo dicendo, che devi avanzare. E poi rispondo a tutti questi messaggi, giusti, corretti, non prendendomela con loro. Se questa è la struttura, devo valorizzare chi ho. Se no là in mezzo non ci metto nessuno. Neanche Miretti può stare là in mezzo. Ma attenzione che Locatelli, messo in un contesto a tre, con un play vero, un Tonali, ha un suo perché. Un Tonali o qualcosa di simile, di meno costoso, metteteci quello che volete. Rispondo a una cosa. Secondo voi, rispondetemi, perché Spalletti non lo chiamava in nazionale Locatelli? Non è una critica a Locatelli, sono le caratteristiche di Locatelli che bisogna capire meglio. Poi in questa Juve non giocherei neanch'io, mai, da nessuna parte, neanche in porta. Però parliamo del portiere, ci vorrebbe Mister X. Parliamo dei difensori e ci vorrebbe. Poi quando non ci sono o fanno male altri, quello del Villarreal, Renato Vega o quell'altro, naturalmente cosa succede? Che rispolveriamo Rugani. Ci viene in mente che Rugani potrebbe servirci. Vedete che significa che il galleggiante nel nostro pozzetto d'acqua si dimensiona di anno in anno sempre un po' più verso il basso, in questo modo, con dei tentativi vaghi. Tre attaccanti e gira la ruota, compro la consonante bancarotta, perché poi devi badare al sodo. Ho capito che manca un Pirlo, ma non si può mettere in croce Locatelli, se di fianco Thuram e McKennie, se hai di fianco Thuram e McKennie. No, nessuno mette in croce. I tifosi fanno qualcosa di più a volte, sono d'accordo, ma Locatelli non può bastare a questa Juve. Ma non solo lui, non può bastare chi hai sulla fascia destra, non poteva bastare Kalulu a centrocampo. Ci può bastare invece la consapevolezza e l'esperienza del nostro Malu Pasincato, giusto? Abbiamo lui? Buongiorno, direttore.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Allora, caro Malu, mi è arrivato un assist, non so se seguivi prima la trasmissione. Un nostro opinionista che segue Radio Bianconera ha detto: io mi fido di quello che dice Malu Pasincato. E arriva adesso, Aurora, una domanda. Questa mattina si parla del Milan che sta pensando a David. Cosa c'è di vero? Così raccolgo, vedete come sono bravo a mischiare le carte? Malu, ma la Juve potrebbe pensare veramente? Io penso di sì, percentuale bassa, ma penso di sì che possa pensare di privarsi di David se ci fosse un Milan, un Tottenham, un qualcuno interessato a un giocatore che la Juve ha preso a zero e che ha pagato 12,5 milioni di commissioni per averlo.
Guarda, ti dico questo, un attaccante di per sé un ruolo particolare, quando non segna per tutti è scarso, quando segna anche se fa gol di fortuna è fortissimo. Ci sono dei momenti, delle situazioni incomprensibili dove la palla per N motivi non entra e il giocatore sembra che in quel contesto dove si trovi non sia il giocatore adatto. Però se io, che ho sempre vissuto le lodi di Jonathan David quando era a Lille e anche come gioca con la nazionale canadese, dove comunque è stato molto prolifico, ti dico che la situazione è difficile da commentare, perché io è un giocatore su cui ci credo anche in questo momento in cui non sta segnando. Poi, a maggior ragione, se ci sono squadre importanti che fiutano che per N motivi in quel contesto magari lui non si sta trovando bene e che potrebbero fare l'affare, allora vuol dire che il giocatore ha dei valori. Perché non si sta parlando di eventualmente, anche se sono club di interessamenti o se sono dei pur parlé, si sta parlando di grandi squadre. Non è che dici, sai, lo vuole, con tutto il rispetto, Wolverhampton, per dire, no? Quando lo vuole, quando può essere interessato un Milan, un Tottenham, sono squadre top. Allora, prima di privarsene di un giocatore che magari altrove può esplodere, io lo faccio esplodere direttamente da me. E come è successo per tanti attaccanti che magari per mesi e mesi non riescono per qualche modo a sbloccarsi e magari basta quel gol e poi da lì può essere un'altra cavalcata. Dunque io continuerei su di lui, gli darei fiducia. Ha perso la titolarità, ma non vuol dire, perché anche Vlahovic partendo dalla panchina ha fatto più gol che partendo dall'inizio, paradossalmente. Dunque il calcio non c'è mai una verità esatta. L'unica cosa che dico, bisogna insistere, perché come hai detto tu, pagato tanto commissioni perché è venuto a parametro zero. Dunque anche su quello sempre a volte caricare l'enfasi, quelli sono i dati del mercato. Tu prendi un giocatore libero a parametro zero, è normale che le commissioni vanno a lievitare, ma fa parte del mercato. Quello non è, quello secondo me, il grosso problema. Il grosso problema è tecnico, che lui deve sbloccarsi, la squadra deve aiutarlo e lo stesso Spalletti, in questo caso con la sua esperienza, deve recuperarlo. E lo stesso giocatore, l'anno del mondiale in casa sua, non può arrivare in queste condizioni, deve arrivare comunque da protagonista, perché comunque in Canada è una star, è un giocatore molto atteso.
Ma Lupa Zincato, noi abbiamo recuperato il nostro Massimo Raffaeli, che è già al telefono, che a cui è confermato tutto il tuo sapere a livello calcistico, soprattutto legato al nome di David. Massimo, eccoti di nuovo, hai sentito la risposta? Te l'ho confezionata, regalo di Natale.
La risposta è stata esaustiva e io colgo l'occasione, ma lo faccio veramente in maniera informale e di cuore, per fare i complimenti a Malupa Zincato, che nei limiti del possibile seguo sempre a quest'ora. Per la sua competenza è ovvio, perché è un maestro del suo mestiere, ma anche per la misura e il garbo con cui sa rivolgersi ai semplici appassionati come è il sottoscritto, per esempio.
Gentile Massimo, una cena africana pagata, è una cena, io e te Antonio, sappi che è una cena africana pagata.
Devo venire a Torino.
Cena africana? Massimo, hai sentito, cena africana? Cosa ci propone la cena africana, Malu?
Io che sono... scusi Malu, solo questo, io che l'unico mio tratto sovranista è in cucina, e però siamo stati a Parigi un periodo quest'estate, la mia compagna, che invece è napoletana e molto più cosmopolita di me, mi ha portato per 3 volte in un ristorante africano, ho mangiato benissimo.
Ecco, hai visto come unisce Radio Bianconera? Massimo, ci tenevo a chiusura in questo modo originale di farti rispondere sulle caratteristiche di David, non avevo dubbi, da parte di Malù, che continuerebbe a insistere, come ci ha detto, sul giocatore.
E io mi affido anzi in questo caso a Malù.
Massimo, buona giornata. Era dovere farti rispondere direttamente dopo il tuo assist e dopo i complimenti meritati.
A presto.
A presto, Massimo Raffaeli. Questo per dirvi come intrecciamo le riflessioni qui su Radio Bianconera. Torno a te, Malù, per chiederti quali sono le difficoltà che stai incontrando, però, al di là che si debba insistere. Perché noto anche questo aspetto, il tuo inciso su Vlahovic quando hai detto segna anche lui, è stato in panchina, segna addirittura forse di più quando entra partita in corso, vero? Ma probabilmente la Juve non può giocare, perdonami, la Juve non può giocare con un solo attaccante.
Sono d'accordo, può giocare anche con due attaccanti. Adesso bisogna capire quello che deve trovare la forma. Io giocherei assieme non solo Vlahovic o Openda che ha provato, io giocherei con Vlahovic e Jonathan David, giocherei con tutti e due, assolutamente. Dunque bisogna insistere perché il giocatore ha dei valori. Quando tu hai dei valori, questi valori devono venire fuori da te, dalla squadra, dal mister, da tutti quanti, però assolutamente finché il giocatore è a tua disposizione, soprattutto da canto guarda gli attaccanti. Guardiamo anche lo stesso Vlahovic, quante volte quando fa dei periodi lunghi che non segnava, quanto veniva criticato. Paradossalmente a fine contratto, che la gente mentalmente dice sì, tanto fra un po' non sarà più il nostro giocatore, faccia quello che faccia, si è messo a fare bene e tutti di nuovo è rifiorito l'amore per Vlahovic. Ci vuole comunque equilibrio, giusto le critiche, anche comunque è dure, cioè nel rispetto, perché comunque da un attaccante del suo calibro ci si aspetta dei gol e basta, perché comunque quelli ci si aspettano, ma bisogna anche capire il contesto. Non è che la squadra sta andando benissimo e tu stai andando malissimo. Allora uno può dire effettivamente la squadra sta andando normale, e quando c'è la normalità, se tu giochi in maniera anormale, questa cosa poi viene fuori e la paghi. Però ripeto, Spalletti con la sua esperienza può, a mio avviso, trovare la chiave giusta, che poi la chiave giusta è un gol importante che lo sblocchi contro qualsiasi avversario, indipendentemente chi sia, per poi permettergli di fare comunque un percorso diverso. Giocando ti sblocchi e diventi un'altra persona. Quando un attaccante non segna, prendo in mente domenica Lautaro Martinez, non segnava dal 4 di ottobre se non sbaglio, però per un attaccante importante di un 6 livello è un'eternità. Ma magari uno dice scusa, il 4 ottobre è un mese, oggi siamo l'11 novembre, cioè è un mese e neanche 10 giorni che non segnava, però sembrava un'eternità. Perché? Perché all'attaccante è richiesto un gol, una partita sì e l'altra pure.
Malù, tu che conosci e respiri l'area degli spogliatoi, arriva una domanda un po' scomoda, ma tu potrai aiutarmi. Molti tifosi mi incontrano e mi dicono però Antonio, hai visto adesso come reagiscono, perché è arrivato Spalletti, è arrivato l'apparente buono, ma dentro esperto, cattivo. Sappiamo anche che cosa ha detto John El Khan ieri, riferendosi a Spalletti. Abbiamo l'uomo giusto, esperto, con l'esperienza giusta per tornare a vincere, lo dobbiamo ai tifosi. Quindi in carica da mandato ufficiale a Spalletti. Stanno rendendo però di più. Guarda Vlahovic come si è messo a disposizione. Ti faccio l'esempio di Vlahovic per semplificare. Vlahovic prima con lo Sporting esce qualche minuto prima. Non me ne ero neanche accorto che il cambio fosse avvenuto perché l'aveva richiesto, perché c'era un leggero affaticamento, problemino, la schiena, il polpaccio, la gamba, quello che è. E poi nel derby lo vediamo titolare, quando si pensava David titolare magari nel derby. Spalletti spiega l'arcano e dice no, ha giocato perché ci siamo parlati e ci teneva ad essere. Mi sembra che dell'atteggiamento ci tenga non solo ad esserci, ma ad essere protagonista. Lui e tanti altri. Ti sembra vero che possa capitare questo, e sperando che non sia ad effetto ritardato e limitato nel breve periodo?
Guarda, quando arriva un allenatore, praticamente mentalmente cosa succede ai giocatori? Si resetta tutto, sia chi era il titolare indiscutibile con l'altro, sia chi non era il titolare, sia chi non era preso in considerazione, perché il nuovo allenatore ha le sue visioni. ai suoi metodi e anche ai suoi giocatori, per cui nella sua storia sono tipologie di giocatori che per lui sono importanti. Tu, non voglio sviare la domanda, faccio la parentesi, McKennie è centrale con Spalletti, è centrale, uno può dire quello che vuole, ma perché storicamente quel tipo di giocatore nelle sue squadre sono sempre stati i protagonisti, e dunque McKennie sicuramente dice con questo allenatore, ma non è che con Tudor non giocavo, perché anche con Tudor comunque non è che ha mai avuto grandi problemi, però per Spalletti McKennie è centrale. Spalletti aveva toccato le corde giuste, aveva detto guarda che tu hai 25 anni caro Dusan, tu hai 25 anni, qui sei un protagonista, qui sei l'attaccante mio titolare, ma in una grande squadra puoi essere uno dei tanti, non sei il, diciamo, il top, sei un giocatore importante in mezzo a tanti. E dunque magari, sai, quando un allenatore ti stimola così, a quel punto uno comincia a rivedere anche dei pensieri, comincia a rivedere, ma effettivamente perché andare a ripartire in un contesto dove io qui, se faccio bene, sono idolatrato, anziché partire da zero? Anche perché le prestazioni non esaltanti negli ultimi anni a livello internazionale hanno un po' fatto scendere le sue quotazioni. Dunque, il Vlahovic che vediamo noi in Italia non è come lo vedono in Inghilterra, in Spagna o in altri campionati, perché va anche detto sempre questo. E dunque magari ha toccato le corde giuste, per quello che dico che può essere questo. E dall'altra parte il giocatore sa, come dico sempre, che quando si cambia l'allenatore la responsabilità è solo più dei giocatori, non esistono più alibi, non esistono più ma babu, anche perché se si va a parlare dell'atteggiamento oppure della ferocia agonistica, Tudor non è da meno, noi lo conosciamo molto bene, Igor, come persona e come modo di interpretare la sua passione. Lui era da giocatore, anche da allenatore, è sempre stato comunque uno che cercava di caricare al massimo i suoi giocatori. Poi per n motivi le cose non sono funzionate, si è cambiato, adesso i giocatori sono messi loro praticamente nelle mani del loro destino. E dunque magari giocatori che secondo me oggi saranno protagonisti, visto che gli infortuni ne hanno anche minato un po' le presenze, Zegrova sarà la rivelazione, te lo dico adesso, non solo della Juve, di tutto il campionato di Serie A, perché tecnicamente parlando, ok, è uno dei 5 giocatori più forti del nostro campionato a livello tecnico, tecnica individuale parlo, eh. Dunque certo. Quando entra in forma Zegrova veramente diciamo è un'arma non in più, un'arma molto molto importante per la Juve.
Ma Lu, da quello che ti aspettavi meno potremmo ottenere di più, l'equazione è questa?
L'equazione io mi aspettavo molto perché lo conosco bene e so le qualità che ha, però diciamo che è venuto meno diciamo in pompa magna, questo va detto perché questo bisogna essere onesti. Si è parlato sempre della telenovela David, che comunque si è messo un po' poi di arrivare a Dama e tutto. Però anche lo stesso Openda deve sbloccarsi, perché un nazionale belga, uno che ha fatto benissimo in Germania, uno che comunque ha giocato a livelli di Champions, non può essere diventato un brocco.
Secondo me anche in Italia, dove poi si marca e dopo 2 o 3 volte ti prendono le contromisure diversamente da altri campionati? Io penso di sì. Ma Lu cosa dice?
Io penso che poi alla fine tutti i campionati hanno le loro diversità. Noi qui il nostro campionato è molto tattico, le difese sono arcigne, ma se tu stai bene, sei veloce, alla fine riesci comunque a venire fuori. Anche lui ha bisogno di un gol, di sbloccarsi, perché il vero Openda anche noi non l'abbiamo visto fino adesso.
Chiarissimo, ma Lu Pasincato, ti do però un triste dato. Poi ne parleremo le prossime volte, perché si dribbla di meno, si entra in area con il contagocce, diminuiscono gli expected goals e aumentano in percentuale le reti da palla inattiva. Si segna meno in Serie A, si perde più tempo anche per la VAR, 4 minuti e mezzo la media in questi primi turni. Come si risolve il problema? Tempo effettivo?
Si risolve... Forse VAR a chiamata, tempo effettivo, una soluzione del genere, però bisogna essere più... Cioè quando tu vai al VAR Secondo me il VAR nel loro protocollo devono anche, nello spazio di un minuto, il VAR deve essere come un pit stop di una Formula 1, non puoi prendere tempo.
Non puoi andare a prendere le gomme dentro, farle tirarle fuori.
Quando vai lì deve avere un minuto e mezzo massimo, se c'è un caso complicato, ma a volte veramente i tempi sono biblici e non va bene.
Sì, sì, sono un po' accomodanti, eh? Vuoi un caffè? Vuoi un tè? Lo vuoi con lo zucchero di canna? Mi sembra un po' quando, adesso che andiamo in pausa, il nostro tecnico.
E poi io una cosa che inviterei a tutti,
sì,
visto che comunque personalmente anche mi sta entrando nella testa, quando c'è un gol io veramente non ho più quell'emozione, perché dico, tanto prima di sfociare di un pensiero devi aspettare che ci sia la conferma. Dunque, quante volte si è visto esultare, gente anche piangere di gioia e dopo asciugarsi le lacrime che il gol è stato annullato. Dunque, entriamo in questa logica che prima di esultare può passare anche 4, 3 o 2 minuti.
Oppure mi dice il tecnico, non è vero, lo penso io ma lo leggo nel suo pensiero, non guardiamo la partita, giriamoci e poi quando ci dicono che gol ci togliamo la fascia. Malù, molto molto interessante, ci sentiamo la prossima settimana e mi dirai com'è andata la nazionale,
con quello... volta mettiamo un attimo da parte i club, pensiamo alla nostra nazionale, pensiamo al paese, al sistema paese, che non andare per la terza edizione consecutiva mondiali, cioè io non ci voglio neanche pensare, perché sono bambini che non hanno mai visto un mondiale. Lorenzino ha avuto la fortuna che ha avuto nel 2009, al pelo, ha visto quello del 2010, ma l'ha visto e non l'ha visto. Dunque, il primo mondiale vero...
Si ricorda Balotelli sarebbe... con tutta quell'attrezzatura sotto la maglia? Pensa a te, io ricordo.
Quello è l'Europeo 2012.
2012, scusa. L'Europeo. Sì, eravamo già nel 2012.
Il mondiale era 2010 in Sudafrica, però, diciamo, un ragazzo del 2009, del 2010, ma anche del 2008, il mondiale è giusto che se lo vedi tipo ai 6 anni, c'è un'età in cui qualcosa ti rimane, hai capito?
Certo.
Io, quello dell'82, avevo 6 anni, ma ce l'ho in testa perché comunque ti rimane, è un'età in cui comunque la memoria ti aiuta. No, purtroppo quella generazione no.
Assolutamente.
E comunque speriamo che Gattuso, il suo vice Gigi Riccio, Bonucci, capodelegazione Buffon, tutti questi grandi ragazzi facciano comunque una specie di miracolo, perché si tratterebbe di un miracolo, perché prima era una banalità qualificarsi, oggi è quasi un miracolo.
Speruma bin, dicono dalle tue parti, Mondovì e attorno. Grazie Malù Pasincato, buon lavoro.
Grazie Antonio, grazie a te.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, eccoci, Cose di calcio seconda ora, già passate 10 minuti oltre le 13, ben ritrovati a tutti. Magari Matonali costa tanto, sopra i 100k ha già risposto Gigi 00, l'agente 0086 ad un altro ascoltatore. Ma scusate, invece di seguire sta moda dei grandi ritorni e chiamare i nonni come Pjanic, cioè Matonali, allora, intanto mi colpisce perché 20 minuti prima avevamo parlato di questi nomi che erano usciti suggestivamente, poi avevamo abbinato anche il nome Tonali, però spesso sembra che attribuiate a noi della radio l'assurdità, che poi si potrebbe concretizzare, l'algoritmo non si sa mai che cosa risponda, però un giocatore che non ha più il ritmo, l'età, che non gioca a quei livelli, altra cosa è Modric 41, che ha giocato fino al giorno prima l'anno scorso e di cui mi ha parlato benissimo Pintus, di quelli che avrebbe potuto ancora tenere il Real Madrid, ma lì fai una scelta a 41, non a 20, di mandarli via, quindi capisco, ci fa capire che naturalmente, dato sto guardando degli aggiornamenti su Palladino, l'arrivo di l'uscita dall'hotel che ospita i tennisti a Torino, giornate bellissime, quindi se siete da queste parti e volete programmare una gita fuori porta, fatelo pure, venite a Torino. Mi dà modo di ragionare anche su il nostro raduno, quindi è ufficiale, prendete nota, lo dico adesso, promo radio bianconera @ viaggiareonline.it. Intanto questa è l'email, qualsiasi informazione per il raduno, se volete bloccare il vostro posto, attenzione che poi la sala, l'invito, il costo del ristorante, prezzo moderatissimo, ci mancherebbe. Riceverete tutte le informazioni, l'invito ufficiale, la conferma ufficiale proprio da Viaggiare, l'agenzia che si occupa con noi, e li ringraziamo per il supporto di questa iniziativa di venerdì 12 dicembre. Ma come c'è lo sciopero? Noi l'avevamo detto prima, praticamente ci sono pochi posti ancora a disposizione, molti sono del centro-sud, ricordando che poi riproporremo in primavera, verso dopo Pasqua, aprile-maggio, la data giusta non la sappiamo ancora, la stessa iniziativa, il raduno bianconero di Radio Bianconera a Torino, e continuiamo a tenere le due tappe fisse, Torino e Roma, per ovvi motivi, semplicità, e perché abbiamo anche le nostre redazioni dislocate in queste due sedi, in maniera che garantiamo almeno la presenza dei giornalisti di Roma su Roma, di Torino su Torino, per svariati motivi, anche perché la radio non chiude mai, anche se qualche ora di riposo e di relax ce lo prenderemo nel corso delle vacanze natalizie, anche se poi dovremo andare a analizzare bene i vari impegni della Juventus, perché non ci si ferma più a Natale, e quindi non vi vogliamo lasciare con le frequenze vuote, con la frequenza di Radio Bianconera vuota. Promo Radio Bianconera @viaggiareonline.it, eccolo qui, ma anche un numero di cellulare. Ci sono delle esperte professioniste che rispondono al numero, lavorano nel campo del turismo da anni, e quindi al 320 22 17 694 risponderanno gli addetti di Viaggiare, della società Viaggiare, l'agenzia Viaggi Viaggiare, quelli che ricevono tra l'altro l'email nella loro questo indirizzo promoradiobianconera@viaggiareonline.it, ma che ricevono anche il vostro WhatsApp, quindi mandate prima un WhatsApp, vi richiameranno sicuramente anche loro per il raduno del 12 a Roma, 12 dicembre a Roma. Quindi basta essere a Roma nel pomeriggio, potete andare a fare sciopero, non sciopero, shopping o quello che volete. La data l'avevamo stabilita prima della decisione, speriamo che si possa trovare un accordo per tutti i lavoratori, naturalmente, per il bene di tutti i lavoratori o quelli che cercano occupazione, la prima o l'ultima occupazione. Non ci interessano i fattori politici, ma è capitato questo, ma molti ci hanno detto, per noi cambia poco, quindi confermato, abbiamo chiesto a voi, ecco perché siamo stati un po' evasivi nelle ultime giornate. Il raduno bianconero di Radio Bianconera è confermato per venerdì 12 dicembre, visita anche, vi accenno qualcosa, zona stazione Termini. Ognuno si può trovare l'albergo, può fare riferimento all'agenzia Viaggiare, ognuno può arrivare con i suoi mezzi o chiedere supporto all'agenzia Viaggiare, visita al Corriere dello Sport, accoglienza, cena presso in zona Flaminio, se ho capito bene, qualcosa del genere, vi spoilerò qualcosa, e poi seratona, balletto finale, no, non con Zazzaroni, con Santarelli, che è un prodotto esclusivo di Radio Bianconera, naturalmente. È una bella chiacchierata a tinte bianconere con i redattori, i registi che avrete modo di conoscere di Roma, naturalmente. E qualche piccola sorpresina che adesso non vi svelo ancora, naturalmente. Per parlare di Juve, ma adesso parliamo di Juve, però ricordatevi 320 22 17 694. Chiedete per il raduno se c'è posto, perché abbiamo massimo 100 posti, da quello che ho capito, e ne mancano pochini, anche perché in quei 100 sono compresi i nostri redattori, gli amici di Radio Bianconera, gli amici per modo di dire, chi lavora presso Radio Bianconera, e tutti voi mi dicono che siamo quasi ad esaurimento posti, oppure per inventarvi una vostra vacanza natalizia in montagna, al mare, alle Maldive. Perché noi vi vorremmo sollecitare in una partita, non tra ricchi, in una partita relax, in periodi di bassa per le Maldive, però vi chiediamo prima di sondare e di chiedere informazioni proprio all'agenzia Viaggiare 320 2217 694 o per qualsiasi altro viaggio che volete fare, anche Torino-Pinerolo, Torino-Cuneo, Roma-Fregene o qualcosa di simile.
Alle Maldive ci andremo anche noi, direttore, portiamo gli ombrelloni.
Portiamo gli ombrelloni. Noi saremo quelli che vendiamo gli ombrelloni.
No, li portiamo, ci aggreghiamo, ma portiamo gli ombrelloni.
Ma non so se c'è spiaggia libera da quelle parti. Lei sbaglia, sbaglia location. Lo so che lei in Puglia si porta il suo ombrellone e l'ha lasciato lì tutto l'anno per non perdere la prima fila.
Sopra.
Suo nome in prima fila, ma non lo trova. Non perché li rubino, perché è il mare che li porta via. Va bene, abbiamo 15 minuti per noi. Mi fai ascoltare vocali e sto zitto. Vi dico sì o no al massimo, vai.
Per il discorso problematica del VAR, nel senso che si perde troppo tempo, dovrebbero cronometrare da quando chiamano il VAR a quando il VAR ha deciso e recuperare tanto quanto si è perso, né più e né meno. Cioè non è così tanto per recuperare qualcosa, tanto quanto si è perso. Sarebbe una buona soluzione. Sempre forza Juve.
Sempre forza Juve. Allora, mi dicono che dall'agenzia Viaggiare che ci hanno ascoltati, quindi chiamate, mandate messaggi e tutte le informazioni dettagliate, anche perché qualche sorpresa c'è anche per il direttore, ovvero il sottoscritto, e quindi benvengano le vostre richieste direttamente al... all'agenzia Viaggiare, come vi abbiamo già detto. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Direttore, buonasera, Raffaele da Lucca. Ma
Lucca.
Sento questo discorso di Davide, no? Il Milan interessato. Ma ecco, ma la mia domanda è questa: ma perché dovete mettere così fuori questa notizia? Perché. Cioè, il tifoso medio, sì. Purtroppo, poi dopo che fa? Va allo stadio e fischia David perché è stato detto che pare che vada al Milan.
Cioè, perché non ce l'ha il tifoso medio, il suo cervello.
Io voglio dire, probabilmente ci avete qualche voce, qualche infiltrato, come dite voi, ma prima di aprire una discussione,
sì.
Così. Ah, beh, pare che ci sia un interessamento, sì. Allora pare che la Juventus sia interessata a Haaland, va bene?
Bravo, io solo che uso l'intelligenza e mi metto a ridere se tu mi dici di Haaland. I giornali li vedrai, non fai questo mestiere e fidati, altrimenti c'è lo specchio e perdonami, te lo sei meritato, perché se vuoi sentirti dire quello che ti piace sentirti dire... Forse neanche lo specchio ti può essere utile, amico mio. Perché se lo diciamo, c'è la volontà. Magari non è il Milan. Attenzione, cosa ti aggiungo. Ma se tu sei un tifoso intelligente, puoi scoppiare a ridere, ma poi puoi fare le tue valutazioni. Perché se noi non avessimo detto che forse Tudor non avrebbe mangiato il panettone neanche quest'anno, non ci sbilanciavamo molto, ma... Se ci ascolti tutti i giorni, forse l'avrai intuito. Saremmo stati muti e castigati come sarebbe piaciuto a te. E forse non ti avremmo detto prima quello che stava bollendo in pentola. A noi piace fare il mestiere così. Non tanto per aiutare quelli come te o non come te, che sei più saggio da quello che capisco, che non credi a queste cose. Ma se c'è qualche movimento, perché abbiamo, come chiami tu, lo spiffero dalla continassa o meno, se non ci credi o chi non ci crede non deve andare allo stadio a fischiare, ma a incitare David, perché probabilmente il rendimento di un giocatore è legato anche già al fatto di conoscere o no il proprio destino. Come mai Vlahovic ti faceva comodo invece che venisse fischiato dallo stadio prima ancora che iniziasse la stagione? Come mai Vlahovic improvvisamente è un po' più tranquillo e adesso ha superato tutte le gerarchie? Se non ti piace ascoltare niente, c'è la musica classica. Ognuno può liberamente scegliere. Spero che la risposta almeno posso dartela così, o meno, o no. Quindi, non leggere i giornali, perché ne parlano in tanti, non ci siamo presi l'esclusiva. Non vi faccio così sciocchi o stupidi, come pensi tu, perché se a me dicono Frattesi, ci penso un po' l'operazione. Vado prima a chiamare magari chi è vicino a Frattesi. Magari individuo che c'è il malessere da parte di Frattesi, che non vuol dire felicità nell'andar via a gennaio e venire alla Juventus. La vita è così. Poi, sai, non so se sei pensionato, imprenditore, ricco e famoso, probabilmente non a tutti piace questo modello di comunicazione. Meglio stare zitti. E infatti vedo dove porta il silenzio e la falsità. Andiamo avanti.
Buongiorno direttore. Secondo lei Bernabei, regista del Parma, non potrebbe essere un ottimo acquisto per la Juventus, per il centrocampo della Juventus? Mi sembra molto forte. 24 anni, regista, a scuola Barcellona. Grazie Giuseppe da Crotone.
Giuseppe, perché dici queste cose che poi l'amico di prima va allo stadio e fischia Locatelli? Cioè, una logica illogica. No, me lo permetta e finisco qui la polemica gratuita. Ci sono dei giocatori che piacciono, che sono interessanti, che ricordo anche quando hanno giocato contro di noi. Dipende dal prezzo e attenzione. Ironizzo. L'algoritmo ci dice che innestato nella Juventus trova subito la giusta collocazione, il giusto rendimento, perché arriva dal Parma? Ma se non dobbiamo prenderli più dal Parma e dall'Atalanta e dal Frosinone, non lo so, il mercato è rischio. Certo che manca un giocatore con determinate caratteristiche, migliori di quelli che abbiamo o che non abbiamo. Damien Comolli, nominato amministratore delegato, costituiti i comitati appartenenti chiaramente al nuovo consiglio di amministrazione. Tutti i comunicati stanno uscendo adesso. Noi alle 2:30 ci collegheremo con voi proprio dallo stadium dove ci sarà una presentazione, ci dicono, è una conferenza. Eccolo qui. Damien Comolli, nominato amministratore delegato, andiamo ad aprire immediatamente. Lo sapevamo, c'era stata questa richiesta accettata dall'assemblea degli azionisti. Allora, il consiglio di amministrazione di Juventus, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianluca Ferrero, che resta per altri 3 anni, ha deliberato in ordine alla nomina delle cariche sociali, al conferimento dei poteri agli amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari, ecco, non la leggevo prima velocemente, e alla nomina dei relativi membri. Il consiglio di amministrazione ha nominato Comolli quale amministratore delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di direttore generale, quindi amministratore delegato, non più direttore generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l'assetto precedente. Ecco spiegato perché in questa settimana, prima della Fiorentina, il tassello Comolli sale e declinerà al direttore sportivo tutte le responsabilità tecniche dell'operato sportivo legato alla squadra. Per quanto riguarda Modestò, resta direttore tecnico. Quindi due uomini, due bracci, uno destro, uno sinistro per Comolli. 14:30 avremo le prime pillole, probabilmente, di Ferrero, che darà il benvenuto, che annuncerà il nuovo consiglio di amministrazione. Le prime parole anche di Comolli in lingua inglese, ci aveva garantito che in poche settimane all'inizio del suo avvento in bianconero avrebbe parlato italiano, ma è l'ultimo degli aspetti, internazionalizza molto di più. Secondo lo standard Exor, la sua presenza e il suo dialogare in inglese, e quindi andremo a capire meglio quale sarà la funzione e soprattutto il progetto a breve. Io lo limito a gennaio al momento, perché intravedo, c'è il sereno, ma qualche nuvoletta nera con, speriamo, anche solo una multa, speriamo niente, non speriamo affatto la limitazione del mercato. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
Paolo da Ferrara, questa voce di David che va via a gennaio, potrebbe andare al Milan in prestito, eccetera, Noi continuiamo a fare sciocchezze, non c'è niente da fare. Come minimo esploderà il Milan, ci rimarrà il cerino in mano, magari gli paghiamo pure l'ingaggio. Cosa ne pensi di questo? Per quanto riguarda il mercato a gennaio, ci sono brutte voci, tanti siti, tante radio, specialmente a Roma, il signor Damascelli e compagnie varie, ci bloccheranno il mercato e ci faranno pure la multa. Cosa ne pensi? Io vedo un disastro annunciato.
Disastro non lo definirei disastro. Da ogni situazione ne devi uscire con le opportunità che mostra, che offre, e penso che potrebbe essere un errore se fosse il Milan. Penso che potrebbe essere rimediare a un mercato non eccellente di giugno-luglio, cedendo e facendo cassa pesante, rinunciando a un pezzo da 90, da 89, da 88, sapendo già che Openda invece in un'altra condizione. Lo devi pagare tanto poi a giugno. Vi dico quanto, 40,6 milioni che si aggiungerà ai 3,3 che fanno praticamente 50 milioni. Che mi sembrano anche un po' tanti per Openda, se volete sapere la mia. Perché se lo avesse fatto Paratici, se l'avesse fatto Giuntoli, se lo fa come lì, avevate dato 8. Possiamo parlare almeno di questo o non potevamo neanche parlare di questo? Vocale.
Buongiorno Antonio, a me come sai piace analizzare le partite e Tudor probabilmente non era così stupido a dire che mancavano due esterni a tutta fascia, un mediano che facesse anche il regista.
Però si doveva adattare un po' anche lui.
Sul mercato non si sia intervenuti così bene lasciando incompleta la squadra, perché se non hai un mediano che ti fa cambi di gioco e ti mette in condizione Yıldız da un lato, Zegrove con Sessão dall'altro di fare degli uno contro uno e non degli uno contro due o tre, che sono quelli che ti fanno vincere le partite, e senza i due esterni a tutta fascia che ti fanno sovrapposizioni permettendo appunto di allargare le difese, in Italia sono tutti chiusi, in quel modo le allarghi, e la Juve le cose principali per la Serie A non ce le ha.
Interessante, corretto. Il limite del mercato è dopo l'entusiasmo, il cambiamento, il riciclo, il buttato via facendo differenziata di quello che era stato. Attenzione, che mi sembrano due annate che viaggiano parallelamente. La classifica dice quello, i rischi sono quelli dell'anno scorso, anzi abbiamo meno punti in Champions, e il mercato ha puntato ad abbassare i costi, sono andati via dei dipendenti, mandati via, sono stati fatte spese, ridimensionate un po' le spese, eccetera, e quello è l'occhio clinico. Il mercato, arrangiati con quello che sai e puoi fare. Tanti attaccanti, ne usi pochi, e a me sembra che quindi non è, organizzativamente parlando, la cosa migliore. E quindi mancano dei pezzi. Ultimo vocale e poi pausa.
Buongiorno direttore, sono Danilo. Io spero vivamente che a gennaio non si vada a risolvere un problema per iscritti andandosi a prendere il sopravvalutato Frattesi. A noi serve un play da 5-6 anni e il simpaticissimo Frattesi mi sta molto molto simpatico, è tutto tranne che un play. E quindi attenzione a questa cosa. E poi soprattutto, se dovesse andare via David, come si sente in giro, andrebbe sostituito, perché non potremmo rimanere solamente con Vlahovic fino alla fine della stagione, come abbiamo fatto lo scorso anno, che avevamo solo Vlahovic e poi centravanti lo facevano Kopp Meiners, McKennie. Facciamo attenzione a gennaio.
Facciamo attenzione a gennaio, assolutamente un buon avvertimento. Dico, il mercato non deve guardare sempre e solo dietro l'angolo, perché non so se il play c'è, è pronto al prezzo giusto a gennaio. Se ci sono delle opportunità, la Juve quando va a prendere Davids all'epoca o altre volte ha sfruttato l'opportunità, la necessità di liberarsi di qualcuno da parte dei concorrenti. Quindi vero quello che dici su Frattesi, ma se avessi anche una piccola percentuale di riuscire ad arrivare a Frattesi, attenzione, io la sfrutterei a certe condizioni, non andrei a pagare l'Inter, metterei qualcosa dentro, ragionerei su mille cose, tutto quello che vuoi. Certo, non farei questa scelta prima della scelta di un play, ma c'è efficacemente, c'è uno forte da Juve per rimediare? Devi cercarlo, ma non ti devi accontentare. Tra pochissimo la ricetta bianconera con Mister Augimeri, naturalmente, e con anche lo chef d'Arabia, il nostro chef che vuole andarsi a vedere le partite a 350 metri sui tetti. Mi ha mandato delle foto, ragazzi, pazzesche, però forse li bloccano quei progetti. Io la partita a 350 metri non la vado a vedere su un palazzo.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'oretta, anche qualcosa di meno. Andremo subito a Riyadh, tra poco viaggeremo con la velocità del nostro servizio ritiro pacchi postali. Però una piccola riflessione e ci collegheremo anche con Mister Augimeri per intanto capire un po' cosa funziona o no, cosa sarà costretto a fare Spalletti. Intanto si parla dei minutaggi con Spalletti, Openda è quello che ha giocato di più. 71 minuti, Zegrova 45, David 33, João Mario 11. Devo capire perché João Mario gioca così poco. E anche questo fa parte del mercato. In nazionale i bianconeri che giocheranno sono 10. Cambiaso e Locatelli con l'Italia, Ildiz con Sensau, Vlahovic, Kostic, Azic, Zegrova, Openda e David. E, diciamo che non vengono toccati i difensori, e quindi da giovedì, se ricordo bene, domenica riposo, poi si riprende giovedì, da giovedì con l'Italia operativa fino a domenica e tutte le altre nazionali con gli impegni delle rispettive nazionali, ovviamente si potrà cominciare a lavorare agendo con 4 giocatori dietro. Quindi si parte da lì, li hai tutti meno Bremer, aspettando Bremer che aumenterà il tasso qualitativo, però potrà essere già predisposto e aperto al cambiamento tattico. Rientreranno Kelly e Cabal da giovedì, ci dicono. Noi facciamo sempre questo di mestiere, quindi ci dicono, non siamo lì, ci possono tirare l'inganno, ma diciamo una telefonata più un occhio più una conferma ci introduce, e più il confronto con altri colleghi ci portano a ragionare su quelle che sono le scelte, le probabili formazioni, eccetera, che possiamo comunque sbagliare, perché proviamo ad avvicinarci alla verità, ma la verità gli specchi non ce l'hanno. Noi potremmo vincere la sfida, ma naturalmente possiamo anche sbagliare, ma intanto facciamo questo di mestiere e non gli influencer o gli influenzatori. Damiano Comolli, nominato amministratore delegato, ci stanno già aspettando per la conferenza del 14:30. Camillo De Michelis sarà già lì, verrà sostituito oggi dal collega Luca Cavallero, quindi tutto quello che verrà detto seguiteci su Bianconera News, su tutto Juve, su tutto Mercato Web, e naturalmente la voce ai vostri messaggi o alle notizie attraverso Radio Bianconera. Bene, ascoltiamo ancora qualche vocale. Se mi dipingete la Juventus col 4-3-3, io ci vedo la difesa a 4, ci vedo Koumanes in mezzo al campo con Locatelli. Frino a prova contraria merita anche da capitano, non per età, non per anzianità, il ruolo e la titolarità. In un centrocampo a 3 modificherà anche un po' lui le sue caratteristiche con Thuram, abbassando Cambiaso sulla linea dei difensori, aspettando Bremer, scegliete voi poi gli altri, e nei tre davanti Ildiz, Vlahovic e a destra Zegrova, più che con Sensao, o alternando i due. Poi tutto quello che c'è in circolo in panchina lo devo innestare per modificare un po', allungare, accorciare, allargare, spingere, cercare punizioni, battere di potenza, dalla distanza, ognuno con le sue caratteristiche. Ho sentito che il Tottenham è interessato a David, l'avete già detto, ok, ma non potrebbe essere una chance per darglielo insieme anche a Openda e ci prendiamo Tonali? Secondo me per abbassare il costo di Tonali, eventualmente. Bella riflessione, eh? Vedo che non ti ha sconvolto come ha sconvolto l'amico di prima, ma è un ragionamento che si potrebbe fare. La Juve, a mio avviso, non sbaglierà, come lì non sbaglierà a darlo in Italia. Ma per darlo fuori e valutarlo il prezzo di mercato che avremmo dovuto pagare. Questa è la soluzione, sarebbe la soluzione ottimale che ridarebbe anche molto credito, credito al, all'operazione legata a David. Abbiamo lo chef, buongiorno chef, da Riyadh.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, devo dirle, chef, che lei quando mi scrive ci azzecca praticamente una volta su una. Mi dice cosa mi ha scritto per il derby, prima, durante, dopo, mi fa la sintesi e io posso confermare che me l'ha detto prima.
Ah, vabbè, lasciamo questi discorsi per noi, dai. Se no poi chiedono tutti troppo in anticipo.
Ah, ho capito. Allora, mi dica chi... Ah, ha visto che... dalle sue parti vengono sempre a dalle... Che è successo?
Opla. Eccolo.
Buongiorno. Ah, vi vedete prima.
Ah. Buongiorno a tutti.
No, no, scusate, se do fastidio vado via. Noi andiamo via, Radio Bianconera va via. Ormai tranquillo, abbiamo Antonio. Un binomio, sto tranquillo. No, no, che non capivo. Oh, cosa succede? Perché voi vi vedete prima appena vi collegate. A me sembra il giusto triangolo, triangolazione Riyadh, Torino, studi di Radio Bianconera per dire come avete visto il derby. Che ricetta è stato il derby visto dopo con quel risultato? Chef, poi vado tecnicamente da mister Augimeri.
È dura dire una ricetta perché è una ricetta con poco gusto, quindi poco gusto. Ti dico una fredda. ricetta keto senza zucchero.
Senza
uno
zucchero.
Yogurt kefir, un qualcosa di questo genere, perché
sta facendo venire appetito.
Non mi ha trasmesso queste grosse emozioni.
Ha visto il mister che era lì che l'avrebbe, a lui è piaciuto, penso, da come ha fatto. Senza zucchero fa bene, fa bene
però. non può piacerti un qualcosa senza zucchero, quindi
dipende.
No, dipende. Piaciuto o non è piaciuto. Si è intravisto un qualcosa di più tecnico, dovevamo provare a gestire meglio la palla, però diciamo che è stato un po' fine a se stesso, è stato poco determinante negli ultimi 30-40 metri. Il Torino alla fine è rimasta lì, ha fatto la sua partita senza subire, a parte quelle, mi sembra, forse due occasioni un po' più nitide con due parate di Paleari, non ha subito niente di che nell'arco della partita.
Ecco, perché, parto da mister Augimeri, perché non siamo riusciti a dare seguito a quell'entusiasmo? Speriamo che non si sia già spento. Stanchezza? Io ho provato a dare delle spiegazioni ieri.
No, non credo. Il Torino era schierato, era basso, c'era poco spazio, non era semplice chiaramente essere pericolosi. Non innescando quei giocatori che magari hanno l'uno contro uno nelle corde, che magari ti creano una superiorità numerica per creare qualcosa di importante, è un po' più difficile. Con Seisau diciamo che sono andati un po' di intermittenza, perché il primo tempo Yıldız è stato spento, il secondo tempo si è ripreso Yıldız ma si è spento con Seisau. Invece si dovrebbe dare continuità a entrambi i lati per essere più offensivi, più pericolosi.
Chef Maurizio,
io dico semplicemente che cambiando gli ordini degli addendi il risultato non cambia. Purtroppo gli interpreti sono stati gli interpreti dei pareggi con Tudor, e purtroppo gli interpreti hanno il loro limite, quindi oltre il pareggio non ci potevi andare, se no veramente con una giocata di un singolo che purtroppo i due singoli su cui spesso e volentieri ci affidiamo erano molto intermittenti.
Mister Augimeri, torno a te. Ci stiamo aggrappando un po' a tutto. Può salvare che cosa? Può cosa far migliorare questa Juventus? Adesso, giornalisticamente parlando, parliamo del passaggio necessario al 4-3-3 o qualcosa di simile. Cosa
Ma guarda,
cambia?
come dice lo chef, cioè, i giocatori quelli rimangono, non è che cambiando modulo, cambiando allenatore cambiano i giocatori, cioè i giocatori rimangono quelli. Come dicevo nelle trasmissioni precedenti al tuo collega, nei momenti in cui tu ti assentai per la Champions, nei classici martedì, i giocatori hanno dei limiti, cioè Locatelli ha dei limiti, Gatti ha dei limiti, e mi ricordo che
Un
li
po' tutti,
criticai.
mister, solo perché oggi abbiamo
Sì,
parlato di
però
Locatelli. Quelli sono strategici?
sono giocatori che non ti danno veramente nulla, perché fanno veramente, cioè, il Locatelli in mezzo al campo, che tante persone elogiano, è un giocatore che non ti dà nulla di importante. Ti fa il compitino, sei in pagella, però quando indossi la maglia della Juventus non ti viene richiesto il sei in pagella. Il sei in pagella glielo si viene richiesto ai giocatori di squadre che devono lottare per il decimo o dodicesimo posto. Se giochi nella Juventus devi giocare da 7 in pagella, 7 e mezzo in pagella, e io in 3 anni Locatelli che gioca da 7 in pagella faccio molta fatica a ricordarlo. E Gatti, lo stesso Gatti che il tuo collega, ho avuto anche mezza discussione col tuo collega su Gatti, è un giocatore con delle difficoltà, e l'ha dimostrato anche con la Cremonese, quando una palla uno contro uno con l'attaccante è andato in difficoltà, è caduto, si è fatto spostare. Ci sono episodi che non sono da difensore della Juventus, sono da difensore di una squadra normale, mettiamola così, Fiorentina, senza voler niente alla Fiorentina.
Sì, salutiamo gli
Quindi,
amici
come
di
dice lo chef,
Firenze che sono in visita in
no,
centro e stanno
assolutamente,
ascoltando Radio
io
Bianconera.
non ho nulla con nessuno, però il livello è quello lì. E allora non possiamo pretendere che cambiando l'allenatore, i giocatori in un colpo diventano giocatori che ti vincono il campionato. Probabilmente con la sosta vedremo un modulo diverso, un sistema di gioco diverso. Magari col passare del tempo l'allenatore darà un'impronta al gioco diversa, ma comunque ricordiamoci che i giocatori restano quelli, cioè non si può pensare che l'allenatore ti faccia
Perfetto.
vincere
Cosa ci dà?
le
Cosa può aiutare a dare allora con questi giocatori? Ovvio, no? Difficile a volte da far capire perché tutti hanno in mente la loro Juve. La Juve, guarda gli occhi del spiritati dello chef, prepara già la ricetta alla Zidane, alla Vialli, cioè fantastica. Io devo sempre chiamarlo per dire chef, c'è l'ora legale, si sgonfi un attimo, scenda perché lui sta già pensando a servire i piatti al 350 metri da terra negli stadi del Mondiale, no? Dove io e lei, Augimeri, ci saremo
Andremo, assolutamente.
come steward o assistenti di cucina
No, io in realtà pensavo di allenare una nazionale, però come
Ah,
vuoi tu,
addirittura,
Antonio.
no, io mi accontento di strappare i biglietti sotto, niente di
Ah,
più,
ok.
eccetera, eccetera, anche gratis, il mister lo sa. Senza fantasticare, con questa squadra, cambiando il modulo, che cosa cambia?
Ma in
È
sostanza
come fare una
cambia
ricetta, poi
poco.
ce la facciamo fare, la
Cioè,
ricetta dallo
il
chef.
sistema di gioco sono solo numeri che noi diamo, cioè che i giornalisti danno, che gli allenatori possono dare come indicazioni ai giocatori, ma poi è come interpreti il ruolo che fa la differenza. Quindi cambia poco, perché i giocatori rimarranno quelli, non è che cambierà molto. Sicuramente lui magari darà un'impronta di gioco più pulita, più tecnica, dove magari si cerca di riconquistare la palla più alti, ma in meno tempo possibile, gestire il pallone in maniera più equilibrata, senza magari subire troppe transizioni. Sarà un gioco diverso rispetto a quello di Tudor, ma poi i giocatori rimarranno quelli, quindi le difficoltà che noi abbiamo avuto con Tudor le avremo anche con poi Spalletti. Cambierà semplicemente il modo di interpretare la partita. Con Tudor un derby col Torino sarebbe stato magari un derby con più capovolgimenti di fronte, perché sarebbe stata una partita più aperta, più diretta, e invece con Spalletti la partita era più pacata, mettiamola così, perché il possesso palla della Juventus era più ordinario, poco rischioso.
Però lento, anche lento, l'ha detto Spalletti.
Era lento,
un passaggio
era
di
molto,
troppo.
Era molto, no, ma era lento e poi era molto
prevedibile.
Scolaresco, cioè non era una non c'era mai una giocata che imprevedibile che creava poi la difficoltà alla difesa avversaria. Era
certo.
Sempre un giro palla molto semplice.
Vado dallo chef, vado dallo chef, ti fermo perché andiamo. Deve spiattare. Mi fai l'esempio di due piatti, domandone, due piatti, quello semplice, prevedibile, quello del derby, quello senza zucchero, senza, freddo, caldo, bollente, bruciato, non lo so, e quello che ti piacerebbe servire fra 15 giorni prima della Fiorentina, ma tanto ci sentiremo ancora la prossima settimana.
Beh, ma allora, il derby era una pasta con neanche burro e formaggio, ma olio e formaggio. Per fare qualcosa di un po' più esplosivo ci vorrebbe di questa stagione una lasagnetta e carciofi.
Ah, lasagnetta, anche lei oggi, Mary, non ci aveva pensato?
No, io sono andato con l'hamburger oggi, chef, mi dispiace deluderla.
Cotto, ben cotto o poco cotto?
Come cotto no? Normale.
Cotto normale, il tempo di una telefonata, ho capito.
Sì, sì.
No, chef, non vorrei sminuire le tue competenze calcistiche. Intanto cosa è successo a Riyadh? Chi è venuto ad abitare da quelle parti? Chi ha visto stamattina? Così mi dà sempre.
Guarda, sentivo che c'era il Mancio che cercava qualcuno, mister Osimhen, per la sua nuova avventura a Doha.
Ah, vede Oggi Mary?
Mi sono permesso di girare il suo CV.
Hai fatto mi fa un gran piacere, chef. Sarebbe una bellissima esperienza venire a trovarti.
Mm.
Siamo non vicinissime, ma però siccome stava cercando di tirarsi a casa lo staff per la sua nuova avventura.
Ho capito, quindi la nuova rubrica da cucina cerco lavoro, ho capito.
Sì, football jobs.
Football jobs. Se avete il vostro CV, mandatecelo, e lo chef o vi porta in cucina, magari vi trovate ad allenare una nazionale o qualcosa del genere. Lo pensiamo in tanti. Chef, per chiudere, da casa dicono è semplice, manca un play. È vero, Oggi Mary? Sì o no? Secco?
Assolutamente.
Sì. Ci dicono prendiamo Tonali. È come mettere in quella ricetta che cosa, Tonali? Lei che sa sempre tutto su Tonali.
Il sale. Perché se manca il sale, qualsiasi ricetta, tu pensa anche un dolce ha bisogno del sale. In cucina, nell'acqua, se tu fai bollire l'acqua senza il sale, manca sempre qualcosa. Anche se tu fai una cottura perfetta. Però il sale è quell'ingrediente che va a bilanciare tutti gli ingredienti assieme.
Io ho messo il sale per gli hamburger adesso.
Perfetto, bene.
Non ho sbagliato neanche oggi, mi sa.
Mamma mia, forse il CV lo utilizziamo per la cucina.
Per la cucina.
Stia attento.
Sono disponibile, chef.
Stia attento. Sentite, un commento su Conte che ha sbraitato. Lobotka, il suo procuratore ha detto, se resta lui, l'anno prossimo il mio assistito se ne va perché non è abituato a quel modo di lavorare. Pensate a che punto siamo arrivati. Era la nota stonata della giornata. Botta e risposta, partiamo da Oggi Mary e ti salutiamo, mister.
Per me è pessima l'uscita di Conte. Io non condivido il fatto di dare colpe in maniera diretta ai giocatori, anche perché poi rompi lo spogliatoio e se i giocatori ti iniziano a giocare contro, hai finito l'esperienza.
Chef, ma lei l'ha conosciuto Conte? Era già così peperino? Immagino di sì.
Antonio Peperino, però diciamo che ha iniziato il viatico verso l'addio al Napoli.
Ecco, sinteticamente, ma cosa vuol fare da grande? Me lo dica lei, che a Riyadh arrivano sempre prima le notizie perché il sole si alza prima.
Vuole tornare a Torino perché gli manca. Però
Io non l'ho capito,
Ma però ti dico un'altra cosa, ti dico, te ve la butto lì.
Attenzione!
Non mi sta che.
Attenzione.
Torna un altro che è qua.
No, non ho sentito, Maurizio, chef, perdonami.
Io credo che a Torino siano molto interessati a una persona che è qua.
siano molto interessati. Lei è in cucina a Riyadh?
Sì.
Oggi Mary non è ancora in cucina, quindi non può essere.
Io sono a Torino, ma non so se sono io. Cioè,
chi c'è lì? Chef, chi c'è lì? Parliamo di che? Almeno mi dica il grado.
Mister.
The mister che è lì. Attenzione. No, ma stiamo già cambiando il mister, chef. Cosa mi sta dicendo? Mi rovina la puntata oggi. Me l'ha sgretolata come il pan grattugiato sulla... Lei dice
Ma allenatore a Torino c'è Baroni, cioè. Penso che vogliamo passare a Baroni.
Ragazzi,
adesso,
ragazzi, no, attenzione a quello che ci dice lo chef.
È qua con me.
È lì che aspetta, in coda, aspetta che apra il ristorante di Riyadh.
No, ma io lo vedo stasera.
Ah, lo vede stasera, quindi stasera non vado a dormire, aspetto il suo messaggio.
Mancini?
No, l'ho capito anch'io, ho fatto il finto... guardi che strappiamo il suo CV,
Signori, mi mandate in confusione così.
A tutto il pomeriggio per andare in confusione dopo l'hamburger, grazie a entrambi. Io una mezza idea ce l'ho. So che qui c'è un contratto di 8 mesi, mettiamo le mani avanti? Ragazzi, colpa dello chef. Io l'ho detto che non bisogna mai entrare in cucina senza l'autorizzazione. Grazie a entrambi. A me piace questo tridente d'attacco, Nel 4-3-3 ci sta benissimo, almeno il martedì.
Veniamo più della Juve, sicuramente.
Lei guardi che mi hanno detto che rischia il rosso ultimamente, rischia il rosso.
Sì, però segniamo.
Sempre. Io sono attento al calcio giovanile. Grazie mister, grazie chef. Noi vi lasciamo grazie un po' prima perché andiamo al consiglio di amministrazione, se no non presentano Comolli, nuovo amministratore delegato, piena firma, piena potere da parte di John Elkann. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, alla prossima settimana. Grazie Manuel, grazie a voi radioascoltatori, qualche minuto prima per andare già in macchina, direzione Conti Nassa. Ascoltiamo un po' di vocali con gli amici da casa e poi beccatevi chi arriva dopo e beccatevi quello che verrà detto alle 2:30. Ciao, a domani.
Buongiorno mister Maugeri, buongiorno Luca da Candiolo. Sono in parte d'accordo perché la squadra che gioca per il 12esimo, 13esimo posto, comunque il calciatore deve metterci sempre il massimo, quindi il 7, l'8, il 10, è sempre relativo il voto. Che se poi un giocatore è da 6 o 7 è un altro discorso, quindi non so se voleva intendere questo.
Buongiorno, sono Carlo Variano. Finalmente uno che dice le cose sensate, le cose vere, il problema della Juve. Finalmente uno che lo dice. Non sono giocatori da Juve, servono giocatori forti da Juve, forti, è inutile che parliamo. È l'unico che lo dice. Complimenti, complimenti, complimenti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.